Stamattina, per la grazia del Signore, confidando certamente nella guida dello Spirito Santo, vorrei meditare su questo tema con voi. Il titolo è La potenza della parola di Dio. Certamente ho continuato a riflettere in questi giorni, questi ultimi giorni, riguardo al tema che abbiamo visto nelle ultime domeniche, domeniche precedenti in cui abbiamo meditato insieme l'Epistola di Paolo ai Romani. E in questi brani l'Apostolo Paolo, se vi ricordate, dichiara che noi siamo stati giustificati per fede per mezzo del sangue di Gesù. Questa è la verità gloriosa che l'Apostolo Paolo dimostra, e abbiamo visto il dettaglio di queste cose, il dettaglio. Siamo andati un pochino più in dettaglio in queste cose meditando i capitoli essenzialmente che vanno dal 3 al 5 e seguenti. La parola dice che in Romani, al capitolo 8, ed è un po' il tema che abbiamo lasciato, tra virgolette, in sospeso l'ultima volta, che dice che noi siamo stati liberati. Da cosa siamo stati liberati? La parola in Romani 8:1 dice che la legge dello spirito della vita, lo spirito di Dio, ci ha affrancati, ci ha liberati dalla legge, in Cristo Gesù, dalla legge del peccato e della morte. E questo significa, e questo è importante per noi, che siamo credenti, per chi ha lo Spirito di Dio è molto importante. Questo significa che noi abbiamo potenzialmente, la possibilità, in quanto abbiamo ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, secondo Efesini capitolo 1, di fare la volontà di Dio. Ed è qualcosa di veramente eccezionale, se ci pensate, perché noi siamo stati creati per vivere per Dio e per fare la sua volontà. Il peccato ha devastato tutto questo. Ci ha resi incapaci, naturalmente, di fare la volontà di Dio. Non per quello che facciamo, ma per quello che siamo. L'uomo peccatore è incapace, per parte sua, di fare la volontà di Dio. Eppure noi stessi oggi, per la nostra natura, per la nostra carne, siamo incapaci di vivere secondo la parola di Dio. E prima ce ne accorgiamo, e prima lo confessiamo, e prima la nostra vita potrà avere veramente dei benefici, potremo veramente volare sulle ali dello Spirito Santo. Dobbiamo confessare al Signore che siamo incapaci di fare la volontà di Dio per parte nostra. Quello che è scritto in Giovanni capitolo 15, voi senza di me non potete fare nulla. Voi senza di me, dichiarerà Gesù in Giovanni capitolo 15, versetto 4, versetto 5, voi senza di me non potete fare nulla. Io sono la vita e voi siete i tralci, dice il Signore Gesù, senza di me voi non potete fare nulla. E questo è un passaggio veramente importante della Scrittura. Il suggello dello Spirito Santo in noi ci costituisce santi davanti a Dio, perché ci viene imputata la giustizia di Dio. Ma noi non siamo giusti in noi stessi, e questo noi ce lo dobbiamo ricordare in ogni momento. La parola dice in Romani 6, versetto 22, ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. La nostra destinazione è ora cambiata. Se prima il destino dell'uomo naturale, privo di Dio, era la morte, oggi il fine dell'uomo, lo scopo del credente è la vita eterna. Vita eterna con Cristo. E questa liberazione di cui la parola ci parla, di questo affrancamento, l'affrancatura è una liberazione, essere affrancati vuol dire essere liberati, questa liberazione della parola di Dio, di cui la parola di Dio ci parla, ci apre la strada alla santificazione. E questo è il tema della seconda parte dell'Epistola ai Romani. Ma ovviamente la seconda parte dell'Epistola ai Romani non può prescindere da quello che l'Apostolo Paolo ha detto in precedenza. Perciò non ci dobbiamo dimenticare che in noi non abita alcun bene, come è scritto in Romani capitolo 7, e che senza di lui non possiamo fare nulla. La santificazione è un frutto. La parola dice che avete ora, a seguito della vostra liberazione dal peccato e a seguito della francatura da parte dello Spirito Santo, avete per frutto la vostra santificazione. La santificazione è prodotta da colui che è santo. Chi è santo? Chi ha lo Spirito Santo. Chi si santifica? colui che permette allo Spirito Santo di operare santità e bellezza nella propria vita. E questo, quando noi vediamo nella parola di Dio, in particolare negli scritti di Paolo, il termine frutto viene spesso messo in contrapposizione con quelle che sono le opere. Da una parte troviamo le opere, di cui noi tutti siamo capaci, e dall'altra parte troviamo il frutto, ciò di cui Dio è capace, ciò di cui che Dio può fare e vuole fare in ognuno di noi. Un figlio di Dio brama la santificazione. Perché? Perché lo Spirito di Dio che è in lui lo brama alla follia. Lo Spirito di Dio che in lui è geloso, lo Spirito di Dio che Dio ha messo in noi ci vuole. Perciò, come vedremo tra un po', un figlio di Dio che non progredisce secondo la Scrittura nella santificazione è un uomo, una donna infelice. Infelice perché? Perché non è capace? No, perché lotta contro lo Spirito di Dio che Dio ha messo in lui. Perché il desiderio dello Spirito è vita, mentre il desiderio della carne è morte. Come la morte è lontano dalla vita, così lo Spirito di Dio è lontano dalla carne. Questa è una rivelazione assolutamente importante. Le opere rappresentano ciò che noi facciamo, il frutto invece rappresenta ciò che Dio vuole fare nei suoi figlioli. E a titolo e in maniera molto più estesa, ciò che Dio vorrebbe fare in tutte le sue creature. Perché la strada per la salvezza è per tutti. Non è per i bravi, non è per coloro che si impegnano abbastanza, ma è per coloro che accettano il Cristo nel loro cuore e che vivono in comunione con Lui. E Dio vorrebbe operare. Dio vuole, Dio desidera. Leggeremo più avanti, in Prima Tessalonicesi, che è volontà di Dio che voi vi santifichiate. È una balla pensare, è un inganno pensare che il Signore non desideri ripulirci dal nostro ciarpame e dalle nostre miserie. Il Signore ci ha dato lo Spirito perché lo Spirito vuole spazzare via il ciarpame, spazzare via la miseria, spazzare via l'opera del diavolo, l'opera che il maligno ha fatto in noi. Lo Spirito di Dio vuole purificarci. Noi siamo santi perché il Cristo abita in noi, perché lo Spirito Santo abita in noi, lo Spirito di Cristo. Perché la parola di Dio dice chi non ha lo Spirito di Cristo non è di Lui. Non si può parlare di santità. Capite quanto è sballato il pensiero del mondo e quanto può essere sballato il pensiero della nostra testa? Non si può parlare di santità prescindendo da colui che è santo, da colui solo che è il santo, da colui che è tre volte santo. Non si può. È un'assurdità pensare di vivere il cristianesimo con le proprie forze. Un'assurdità totale. E la parola di Dio ce lo dice in molti modi. Ci sono due liste in Galati capitolo 15, 5, dal versetto 16 al versetto 26. Ci sono due liste che distano pochi versetti l'una dall'altra. Una parla del frutto dello Spirito Santo, una parla delle opere della carne. E sono due liste che si leggono abbastanza rapidamente, ma in queste due liste noi possiamo vedere chiaramente dove noi siamo. E chi siamo? Cioè chi opera in noi? Se opera lo Spirito, il frutto dello Spirito. E lo vediamo chiaramente, non sta parlando di fantasie, non sta parlando di cose che non si possono percepire, ma stiamo parlando di cose che dimorano dentro di noi e che si palesano nel nostro esteriore, nei nostri pensieri, in quello che facciamo, in quello che diciamo. Gesù è andato al cuore del messaggio. Il cuore del messaggio non erano la pulizia dei riti o la pulizia degli oggetti sacri. Il cuore del messaggio è che la contaminazione, che le maldicenze, la miseria, gli adulteri, le angherie, Matteo 15, 19, sono dentro il nostro cuore. Ed è lì il punto in cui il Signore vuole operare nella tua vita e nella mia. Non ci importa quello che facciamo, neanche come ci vestiamo, come parliamo, come ci atteggiamo, non importa niente agli occhi di Dio, perché l'Eterno riguarda il cuore, mentre l'uomo riguarda l'apparenza. Dio, il Signore vuole mettere le mani. Lo vuole mettere le mani perché Egli è formatore. Io sono il formatore, colui che ti ha formato. E colui che forma, e la cosa formata dirà al suo formatore: perché fai così? Dice la Scrittura. Il Signore vuole mettere la mano per darci la forma che Egli ha pensato per noi. Che Egli ha pensato per noi, non la forma che noi abbiamo in mente per noi. Carne e sangue continuano a non poter eredare il regno di Dio. Non c'è posto per carne e sangue nel regno di Dio. Non c'è posto per le nostre opere, pensando che esse siano buone. Se non sono fatte, noi siamo stati creati per fare le opere di Dio, dice Efesini al termine del capitolo 1. Ma le opere di Dio, c'è solo uno che le conosce, lo Spirito di Dio che dimora in noi. Senza di Lui noi non possiamo fare nulla, siamo incapaci, siamo sopraggiunti alla salvezza, perlomeno io, ma molti di voi, del quale conosco le testimonianze, perché abbiamo dichiarato la nostra incapacità di vivere la nostra vita. E se voi credete che non sia così, quando noi abbiamo accettato il Cristo, abbiamo posto il nostro uomo sulla croce. Abbiamo detto: sì Signore, quello è il tuo posto, quello è il mio posto, tu hai preso il mio posto sul legno, io dovevo essere là. E lì abbiamo dichiarato apertamente la nostra incapacità al Signore. Ma cosa è cambiato? Può ora l'uomo incapace, inchiodato al legno, poter vivere questo, il cristianesimo, poter vivere la vita cristiana? È veramente un pensiero che mi rapisce e mi dà da riflettere molte volte durante il giorno su questa cosa. Carne e sangue hanno desideri contrari allo Spirito. Questo non è cambiato. E dimostrazione di questo fatto è che nel momento in cui è sopraggiunto lo Spirito di Dio in noi, è cominciata la battaglia. È cominciata la battaglia. L'Apostolo Paolo dice: e non potete fare quello che vorreste. Cioè non possiamo più fare quello che la carne vorrebbe fare, perché lo Spirito di Dio, il guardiano che il Signore ha messo nel nostro cuore e nel nostro spirito per essere corretti, ci impedisce. Egli ci preserva, Egli ci protegge, Egli ci guida, verrà Lui e vi guiderà in tutta la verità, dice il Signore. E questa è la battaglia che noi dobbiamo combattere tutti i giorni, e tra un po' vedremo qual è la strada che il Signore ci dà per combattere questa battaglia. Un altro scoglio è quello che abbiamo veduto la domenica scorsa tramite il fratello Piero. Sono i principi, sono le potestà, sono i dominatori di questo mondo di tenebre che vengono per affliggerci, vengono per abbatterci, vengono per farci vedere quello che noi siamo e non l'opera che Dio ha fatto per noi. Apocalisse 12, versetto 10 parla dell'accusatore dei fratelli. E purtroppo spesso il maligno riesce ad accusarci, riesce a alimentare in noi il senso di colpa. E questa è un'opera che Satana sta facendo, non ha più potere sulle nostre anime. I figli di Dio sono al riparo di Satana quando dimorano all'ombra dell'Onnipotente. Egli non ha più potere sulla nostra anima, l'unica cosa che può fare è carne e sangue. Ridurre l'opera di Dio, ridurre ciò che Dio ha fatto per noi a una miseria, a vivere nella mediocrità, a vivere impantanati, impolverati da questo schifoso mondo che l'uomo ha ridotto così. Questo può farlo. E spesso lo fa. Ma non è perché noi non abbiamo ricevuto dal Signore ciò che ci è necessario per uscire dal pantano, è perché noi piuttosto contempliamo l'opera di Satana invece di contemplare, benedire, salmeggiare con canti, inni, salmi spirituali all'opera di Dio, perché i salmi, i canti spirituali del nostro cuore distruggono, affossano l'opera del maligno. La Chiesa è un popolo di lode, la Chiesa è un popolo di lode, un popolo che distrugge le fortezze invocando il nome di Gesù Cristo e lodando il suo nome. Nome dinanzi al quale si piegherà ogni ginocchio e ogni principato e ogni potestà è stato posto al di sotto di Gesù Cristo. Egli è il trionfatore, Egli è il Re, il Signore dei Signori, ed Egli è colui che vuole dimorare nel tuo cuore. Si vuole compiacere nel dimorare nei nostri cuori. Io dimorerò in voi, disse il Signore in Giovanni al capitolo 17. Ma che cosa straordinaria il Signore che vuole dimorare in noi. Allora, davanti a queste cose, pensavo, la parola mi dice di camminare per lo Spirito, la parola mi dice di vivere per lo Spirito, la parola mi dice di dimorare in Cristo, la parola mi dice di mortificare gli atti del mio corpo, di confessare i miei peccati. Però comprendo altresì, e questa è una difficoltà che io, comprendo altresì che la parola e tutti gli scritti della parola di Dio mi dice che in me non abita alcun bene e mi dice anche che non c'è capacità di fare alcunché. Come fare a combaciare tutto questo? Ci deve essere la quadra nella parola del Signore che al momento o mi sfugge oppure non ho investigato in dettaglio. E per sciogliere questo inghippo nella mia vita personale, io non sono qui per insegnare a nessuno di voi, ma sono qui per dirvi quello che il Signore ha portato nel mio cuore, per sciogliere questo inghippo mi è venuto in mente un passaggio meraviglioso della parola di Dio, che è il Salmo 1. Aprite la parola al Salmo 1, perché ci sono alcuni versetti veramente importanti che leggiamo insieme. Salmo 1, dal versetto 1. Dice, beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato presso a rivi di acqua, il quale dà il frutto nella sua stagione, dà il suo frutto nella sua stagione, e la cui fronda non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Questo passaggio è straordinario, è un passaggio di una bellezza unica che ho letto molte volte e ho sempre capito poco. Però certamente c'è una similitudine importante in questo passaggio. Qui si parla di un uomo piantato, un albero, scusate, piantato presso i rivi dell'acqua, paragonato, cioè in similitudine, accostato all'uomo che ha il diletto, che trova il suo diletto, il suo piacere. Altre traduzioni dicono la sua delizia nella legge dell'Eterno. Allora, un uomo piantato, un albero piantato presso i rivi d'acqua, l'uomo che trova la sua delizia nella parola di Dio. E quest'uomo non si tiene lontano dal soggiornare dalle pericolose compagnie o dall'ascoltare quelli che sono i pericolosi consigli di questi personaggi perché è bravo, perché è capace. Ma quest'uomo veramente dimora, delizia la sua vita nella parola di Dio. E questo è qualcosa di assolutamente importante. Ama la parola di Dio. È certamente una rivelazione, è stata una rivelazione del mio cuore, perché quest'uomo che ama la parola di Dio, che si delizia della parola di Dio, viene proclamato beato. La beatitudine è la gioia, il compimento di essere, la felicità no, perché è troppo riduttiva, però la gioia e il compimento di essere radicati in Cristo. La condizione di beatitudine, la pienezza, la completezza. Quest'uomo che ama la parola di Dio e che si delizia della parola di Dio giorno e notte è come un albero piantato presso i rivi delle acque. E guardate bene cosa succede a quest'uomo che si delizia della parola di Dio. Porta il suo frutto nella sua stagione. E questo significa non solo che il nostro cammino di santificazione procede, perché abbiamo letto prima che ora avete la vostra santificazione quale frutto. Quest'uomo procede nel suo cammino di santificazione, portando il suo frutto nella sua stagione. Suo frutto e sua stagione non sono da sottovalutare. Perché noi a volte, noi tutti, pensiamo di poter portare dei frutti al Signore che non sono i frutti che caratterizzano il nostro albero. Perché il Signore ci ha fatto dei doni. Vediamoci in qualche modo ognuno come un albero diverso. Il Signore ci ha fatto dei doni, noi siamo alberi diversi e portiamo il frutto, il suo frutto, quello che il Signore in quel momento ci vuole far portare. E questa solo la parola di Dio, solo chi si delizia della parola di Dio. Questo avviene come frutto, cioè non perché ci siamo affannati, perché la parola di Dio ci permette di farlo. E questa è la cosa straordinaria che la parola di Dio opera in noi, la parola vivificata dallo Spirito Santo. Questa parola entra, questa parola spazza e questa parola fa sì che noi possiamo portare frutto, e quel frutto è alla gloria di Dio, perché è il frutto che Dio vuole da noi e nella sua stagione. Al momento giusto, non è né troppo acerbo e nemmeno troppo maturo, marcio. Oggi siamo abituati a vedere quella frutta industriale che arriva, viene raccolta, che ancora non è cresciuta, poi viene congelata e poi arriva, viene fatta crescere, uno schifo devastante, e infatti non ha sapore. Ma noi non siamo. Le opere di Dio, l'opera di Dio, il frutto di Dio non è così. Il frutto di Dio è succoso perché è nella sua stagione. Come una volta mi ricordavo quando ero, ho ancora dei ricordi, un paio di ricordi belli con mio padre, che andai a raccogliere alcune pesche dall'albero in un certo posto, e veramente quando si raccoglie pesche che adesso non si fanno più perché dicono che sono troppo grosse, però ricordo che andai a raccogliere quella pesca meravigliosa, quella pesca era dolcissima, buonissima e della giusta morbidezza, e questo è il frutto della parola di Dio, buonissimo, dolcissimo, della giusta morbidezza. Il Signore vuole questo da noi, ma il Signore ci dà tutto ciò che è necessario affinché questo avvenga nel nostro cuore. Ci ha dato lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo ha fame della parola di Dio, ha fame della parola di Dio. E questo è assolutamente importante. Allora chiediamoci davanti a Dio, è la tua parola la mia delizia? È la tua parola, Signore, la mia delizia. Non sto dicendo se leggiamo la parola, non sto leggendo se conosciamo la parola, non sto dicendo quanti versetti conosciamo a memoria, sto dicendo è la tua parola come un buon pasto quando ho fame, o un bel bicchiere d'acqua fresco quando ho sete. È così la tua parola per me, e ciascuno di voi può dirlo per sé. Oh Signore, è una domanda assolutamente importante, perché se non vediamo il frutto dello Spirito Santo nella nostra vita, secondo questo passaggio, dobbiamo cercare e investigare dov'è la parola di Dio nella nostra vita. Dov'è la parola di Dio? Dove abbiamo messo la scrittura? Dove abbiamo messo la meditazione giorno e notte di questi passaggi, di queste verità gloriose? Perché se la nostra mente vaga e deambula in maniera abominevole su tutti quelli che sono i pensieri del mondo, di certe cose ci dobbiamo occupare, ma di certe cose. Ma se la nostra mente è continuamente lì, la parola di Dio non è in noi, la parola di Dio, vedremo tra un po', scopriremo che la parola di Dio è Cristo. Fate uno più uno. Se la parola di Dio non è in noi, ci sono dei guai molto seri. Non vi è crescita, non vi è profumo nella nostra vita, non, vi sono degli pseudofrutti, degli aborti, come oggi vediamo, perché l'uomo vuole mettere le mani su ogni cosa. E questo il Signore lo sa molto bene, ma è bene che lo sappiamo anche noi. Giosuè si trovò con un grande carico dopo la morte di Mosè. Rileggevo ieri questo passaggio. Mosè era il condottiero di Dio che parlava con Dio faccia a faccia, dice il Signore. Giosuè dovette ereditare questo carico da Mosè, perché il Signore prese Mosè prima che il popolo passasse il Giordano. Era un carico importante, era un ministero che il Signore le aveva affidato, decisamente importante e anche pesante da un certo punto di vista. E Giosuè doveva accompagnare, doveva portare il popolo di là dal Giordano e guidarlo in tutte le conquiste di quei popoli. E qual è il messaggio meraviglioso che il Signore stesso, dà a Giosuè in questo Giosuè capitolo 1, versetto 8? Dice: questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, perché allora, guardate cosa succede, allora riuscirai in tutte le tue imprese e allora prospererai. Vediamo ancora questo legame che viene sancito dal Signore tra la parola di Dio e il riuscire, il prosperare, portare frutto nella nostra vita. E in ebraico il termine che viene usato in questo Salmo 1, nel Salmo 1 che abbiamo letto poc'anzi, è lo stesso, identico termine che viene usato qui quando leggiamo la parola meditare, rimuginare, pensare, stare sulla parola giorno e notte. E non vuol dire che non, e non è un messaggio nuovo, non è un messaggio nuovo che il Signore dà e che si, ed è trasversale a tutta la scrittura. Il Signore aveva detto: questa parola che sia con te quando ti alzi, quando ti corichi, mentre sei per via. E non vuol dire che dobbiamo camminare così, perché altrimenti sbatteremo la faccia e non vediamo dove andiamo, ma dobbiamo camminare con questa parola nel nostro cuore, continuamente, perché c'è il ladro, il brigante, come vedremo tra un po' verso la fine, che vuole rubare tutto quello che il Signore vuole piantare dentro di noi. E allora se tutte le stupidate di questo mondo si incollano e non se ne vanno via, bisogna cacciarle veramente con la preghiera, la parola di Dio a cagione della nostra carne e del nostro cuore duro è così spesso volatile nei nostri cuori. E abbiamo bisogno proprio di sigillarla, come dice il Signore: mettimi nel tuo cuore come un sigillo. Abbiamo bisogno proprio di sigillare, per mettere allo spirito, meditando, rimuginando questa parola del continuo, masticando questa parola del continuo, dobbiamo permettere al Signore di sigillarla nel nostro cuore. Questo sarà, come dice la parola, refrigerio delle nostre ossa. Refrigerio anche delle nostre ossa, non solo della nostra anima e del nostro spirito. La parola di Dio ha la potenza, la parola di Dio ha la potenza di purificare la nostra vita. La parola di Dio ha la potenza di purificare la nostra vita, perché l'Evangelo, Romani 1,17, è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Noi siamo stati, l'anziano Giacomo dirà nella sua epistola, in Giacomo 1,18, che noi siamo stati generati per mezzo della parola di Dio. Tutti noi siamo stati generati in Cristo per mezzo della parola di Dio. Io posso testimoniare per me stesso che non ci capivo niente questa parola, soprattutto in tutti i miei anni di lontananza e di iniquità lontano dal Signore. Però questa parola di Dio, quando l'ho presa in mano, per un po' non ci ho capito niente, ma a un certo momento questa parola, per mezzo dello Spirito, è diventata vivente e ho compreso. E questa parola ha fatto sì che suscitasse in me la fede necessaria per credere al Signore. Allora mi sono detto davanti a questa parola: io spesso chiedo fede, ma il Signore dice: hai la parola, la fede è un dono, la fede è un dono di Dio. Se noi prendiamo questa parola, la parola di Dio, e la meditiamo giorno e notte, egli genererà come frutto sulla tavola del nostro cuore la fede. Perché la prima fede per credere alla parola di Dio è stata generata da questa parola, perché è scritto che la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola del Signore. Se la prima nostra fede, quella necessaria per credere, per essere salvati, è stata generata dalla parola, e la parola di Dio ha la potenza necessaria per generare la fede nella nostra vita, per andare avanti, per continuare in quello che la scrittura chiama la santificazione. La stessa parola che amata e accolta nel nostro cuore mette ordine nella nostra vita. Abbiamo bisogno di mettere ordine nella nostra vita, perché noi siamo iniqui. Che cosa vuol dire iniqui? Il peccato ha portato iniquità, cioè non equità. Ok? Quindi se noi siamo iniqui, cioè non equi, abbiamo bisogno di mettere equità, cioè di portare equilibrio e ordine nella nostra vita. E chi ha il potere di fare ordine nella nostra vita? La parola di Dio. Perché la parola di Dio pronunziata dal Signore fu la stessa parola, è la stessa parola che mise ordine nel creato. Quando la terra era in forma vuota e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque, Dio disse: sia la luce. e la luce fu. La parola di Dio è sì ed amen, la parola di Dio viene e mette ordine alla nostra vita. Chiediamoci, la nostra vita è disordinata? Siamo noi disordinati? Viviamo in maniera disordinata? Non i nostri sforzi, perché questi, quelli presto falliranno miseramente, ma la parola di Dio viene e mette ordine nella nostra vita. La parola di Dio ha la potenza necessaria, vivificata dallo Spirito di Dio che Egli ci ha dato, per mettere ordine nella nostra vita. Cerchiamo ordine nella nostra vita, vogliamo essere ordinati in tutto e per tutto, pensate ai vari aspetti della vostra vita, la parola di Dio è la risposta per mettere ordine nella nostra vita. Essa che diede forma alla terra quando era informe e vuota, all'inizio agli albori della creazione. Come pensiamo di poter confessare i nostri peccati se non alla luce della parola di Dio? Confesseremo i peccati per come li vediamo noi, ma non è certo come li vede il Signore. Abbiamo detto che la parola ci dice di confessare i nostri peccati, ed è vero, in 1 Giovanni 1, 9. Ma come pensiamo di poter confessare i nostri peccati secondo come li vede il Signore? Noi dobbiamo, spesso ce l'ha detto il fratello, confessare vuol dire omologarsi, cioè avere la stessa visione del peccato che ha il Signore. Ma come facciamo ad avere la stessa identica visione del peccato che ha il Signore? Noi che siamo iniqui, cioè che non abbiamo equilibrio, che i nostri occhi sono starati, è come uno strumento che dovrebbe misurare un chilo e ne misura 10, o dovrebbe misurare 10 chili e ne misura uno, completamente starato. Quindi la misura che noi possiamo fare è sempre inaffidabile, sempre. Abbiamo bisogno della parola di Dio, che ci dica la gravità del peccato davanti al Signore, che ci indichi come confessarlo, affinché possiamo esserne liberati, perché il Signore vuole liberarci, lo ha già fatto in Cristo Gesù, ma non è ancora manifesto quel che saremo. Il Signore vuole rendere efficace la sua liberazione nella nostra vita, nel nostro cammino. Il Signore ci vuole vedere camminare, come io mi aspetto che prima o poi mia figlia cammini. Ora c'ho 8 mesi e ancora non cammina, però mi aspetto come padre che mia figlia un giorno si regga sulle proprie gambe, irrobustite dal tempo e dagli anni, dall'alimentazione, in modo che possa, dalla grazia di Dio, in modo che possa camminare con le sue gambe. Pensate che Dio, che è il Padre nostro, si aspetti qualcosa di diverso da noi? No, si aspetta che noi camminiamo con Lui. Come io padre voglio stare accanto a mia figlia nel suo cammino, così il Signore, che vale molto di più, è molto di più di un padre iniquo quale io sono, vuole camminare con noi. E un figlio, guardate, un figlio, e lo dicevo all'inizio, un figlio, una figlia di Dio, che non progredisce, che non realizza il frutto della santificazione nella propria vita, è un uomo o una donna infelice. È un uomo o una donna perennemente crucciato, è un uomo o una donna pieno di dubbi o pieno di incertezze, perché la parola di Dio non è venuta a mettere ordine nella propria vita. Siamo incerti, siamo dubbiosi, siamo sempre crucciati, vediamo in noi, ci soffermiamo piuttosto fino ai versetti in cui dice le opere della carne sono, e rivediamo, forse non rivedremo l'adulterio o neanche la fornicazione, però vedremo le ire, vedremo le contese, vedremo quelle cose, ok? Quando noi ci fermiamo in quei passaggi, identifichiamo quelli che sono i punti salienti del nostro carattere, piuttosto che l'amore, la pace, la gioia, la temperanza, la fede, la bontà, l'autocontrollo e tutte queste cose. Allora sappiamo dov'è il nostro problema. La delizia nella parola del Signore. La parola di Dio deve venire a prendere dimora nei nostri cuori e a spazzare via tutto quello che non onora il Signore. Questa è la parola di Dio, l'opera che solo la parola può fare. E in Prima Tessalonicesi 4:1-3 il Signore dice proprio questo, lo dice espressamente nel versetto 3, probabilmente lo vedete su. Questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. Lo dice in maniera abbastanza chiara. Nel versetto 1 vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a vie più progredire. Questa è l'esortazione dell'Apostolo Paolo. Poiché sapete quali comandamenti vi abbiamo dati per la grazia del Signore, perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. Allora, se noi non seguiamo la volontà di Dio e dello Spirito Santo che Egli ha posto in noi per fare frutto, per santificare la nostra vita, noi ci stiamo opponendo alla volontà del Signore. Per quello siamo infelici. Siamo infelici perché c'è questa battaglia nella nostra anima, nel nostro interiore. E noi soccombiamo. Soccombiamo perché manca la parola di Dio. Manca la delizia della parola di Dio. Manca la meditazione della parola di Dio personale, nella nostra vita, nella nostra intimità. Perché la parola è potente. La parola è potente da scacciare ogni male. La parola è potente da mettere in luce quello che non onora il Signore, affinché lo possiamo confessare veramente ed abbandonare. La parola di Dio è necessaria. Efesini 5:13, se ne ricordo male, dice che tutto ciò che viene messo alla luce, in luce dalla parola, è manifesto. Noi abbiamo bisogno che il nostro interno venga manifestato. Perché se non c'è la parola, noi non ci rendiamo conto della nostra deviazione, del fatto che stiamo percorrendo una via distante da quella che il Signore ha previsto per i suoi figlioli. Mentre quando viene la parola, che è una lampada e che illumina, essa mette come la luce, una vera luce fa con il contorno, così quando viene la parola di Dio, che è la luce sul nostro piede, sul nostro sentiero, ed è la luce per il nostro cammino, essa mette in luce tutto quello che non va. Quando quello che non va è manifesto, cioè viene alla luce, secondo Efesini 5:13, noi possiamo confessarlo. Ed è l'unica maniera che è prevista dalla Scrittura, cioè metterlo sull'altare in modo da essere bruciato dal Signore, affinché noi possiamo essere liberati dalle nostre storture. Giovanni 6:63 dirà, è lo Spirito quel che vivifica, la carne non giova nulla, le parole che vi ho detto sono Spirito e vita. La parola di Dio è spirito e vita contro la morte della nostra carne, della nostra... Dobbiamo avere il coraggio di dire alla nostra carne, di predicare alla nostra carne la parola del Signore. Dobbiamo gridare alla nostra carne, la ribelle, la parola del Signore, perché la parola di Dio è spirito e vita. Quando noi leggiamo la Scrittura, se la predichiamo a noi stessi, dobbiamo predicare, annunziare questa parola alla nostra carne ribelle, perché questa parola è spirito e vita, e verremo vivificati. Se noi predichiamo questa parola a noi stessi, invece di avere sempre primariamente a noi stessi, per essere trasformati, e poi in questa maniera ci sarà spazio per poter predicare anche agli altri. La parola è un nutrimento, dice il Signore, è un nutrimento più importante del pane. Vi ricordo che, se vi ricordate, in Matteo il capitolo 4, Gesù venne tentato dopo aver digiunato per 40 giorni e 40 notti. E il diavolo disse al Signore, ma perché tu non muti queste pietre e le fai divenire pani? Cosa rispose il Signore a Satana che lo tentava? Non soltanto di pane vivrà l'uomo, Matteo capitolo 4, versetto 4, se non ricordo male, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, dalla bocca dell'Eterno. 40 giorni senza mangiare e senza bere, ma egli aveva bene in mente quello che aveva realmente valore. E questo ci dà l'idea, non è che dobbiamo stare senza mangiare, però ci dà l'idea di quanto abbia valore, come noi nutriamo il nostro corpo e ci teniamo a non far scappare un giorno in cui non nutriamo, anche perché ci sentiamo lievemente spossati e senza forze se non ci nutriamo per un giorno. Eppure qui il Signore ci dice, non soltanto di pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno, dalla bocca di Dio. Questo è assolutamente importante. Da quant'è che non mangiamo la parola di Dio? Che non ci nutriamo di questa parola, di questo nutrimento così fondamentale e vitale della nostra vita? Delizia, delizia. A me piace la pizza, quando mangio la pizza è una festa, e la mangio con delizia. La stessa cosa, mettete qualcosa che vi piace. Da quant'è che non vi nutrite della parola di Dio alla stessa maniera? La parola di Dio è l'acqua che ci disseta, dice la Scrittura. Vi era una donna in Samaria che al quale il Signore si intrattenne per un colloquio, in Giovanni, un colloquio fondamentale per la vita di questa donna, in Giovanni al capitolo 4. E il Signore Gesù dice, le disse, se tu bevi di quest'acqua avrai sete di nuovo, ma se tu bevi dell'acqua che io ti darò non avrai mai più sete. Anzi, quest'acqua stessa diventerà in te una fonte che scaturisce in vita eterna. A volte noi desideriamo di essere delle fonti di acqua viva, ma noi non possiamo essere fonti di acqua viva se la parola di Dio non è venuta nel nostro cuore e ha scaturito in vita eterna. A volte pensiamo che sia più importante fare qualcosa, certamente il Signore ci ha dato questo mandato, noi dobbiamo, ci è imposto, come lo era imposto tra virgolette l'Apostolo Paolo, in questo senso che disse non posso non evangelizzare, per l'amore che Cristo ha avuto per me, io non posso non evangelizzare. Però qui ancora la parola ci dice in maniera importante che non possiamo pensare di evangelizzare alcuno se prima non abbiamo predicato al nostro cuore, se prima la parola di Dio non è diventata una fonte d'acqua viva nel nostro seno. Cosa andremo, quale acqua, come potremo dissetare un'anima che ha sete? Prima di tutto, se non abbiamo dissetato la nostra anima, che ha sete di Dio, che ha sete della sua parola, che ha fame di Dio e che ha fame della sua parola. Pensateci, come io ci ho pensato. Com'è possibile, se noi siamo aridi, poter portare l'acqua della vita a coloro che ne hanno bisogno? La parola è un nutrimento, è il nutrimento, e la parola è l'acqua che disseta la nostra vita. Se la parola di Dio è un nutrimento, ancora, da quanto tempo non mangiamo della parola? Non mangiamo con delizio della parola. Se la parola è l'acqua che ci serve per vivere, da quanto tempo non ci abbeveriamo veramente della parola di Dio? E questo è assolutamente importante. In ultimo, la parola è Gesù. La parola è Gesù Cristo. L'Evangelo di Giovanni penso che sia uno dei Vangeli, il prologo in particolare dell'Evangelo di Giovanni, penso che sia uno dei Vangeli più chiari, è l'unico che fa una panoramica così ampia su questo punto, nel dirci che la parola di Dio è Cristo. Allora pensiamo, io ho pensato a questo, se noi, e la parola dice che Cristo deve dimorare in noi, perché senza di Lui non possiamo fare nulla, se la parola di Cristo non dimora in noi, cioè se noi non ci nutriamo e non beviamo costantemente della sua parola, per fare un esempio chiaro, quindi se la parola di Cristo non dimora in noi e la parola è Cristo, Cristo dimora in noi secondo voi? A voi la risposta. Cristo vuole dimorare in noi, ma non può dimorare in noi se noi non ci deliziamo di Lui e della sua parola. Questa è parola di Dio. Tutti lo diciamo, l'abbiamo anche cantato stamattina, il fratello ha citato. Io credo che la verità è il libro del Signore, la Bibbia è somma autorità, potenza, potente ancora, che purifica i pensieri e scandaglia il mio cuore. Cristo vuole abitare, dimorare in noi, e non farci una capatina ogni tanto, una scappatella, passo e vado, no. Il Signore Gesù è colui che ha detto io voglio, se tu mi apri la porta io voglio entrare e voglio cenare con te. La cena è pronta, l'ho preparata io, con le mie mani. Ho preparato il pranzo più buono e le bevande più buone affinché tu possa godere di me. Ma apri quella porta. E quella porta va aperta tutti i giorni della nostra vita. Perché il nostro cuore è duro e per se stesso lui chiude la porta. Ma il Signore ogni giorno viene e bussa e dice fammi entrare e io cenerò con te. Apocalisse capitolo 3, versetto 20, se non ricordo male. E se Cristo dimora in noi, Egli nutre l'anima nostra, perché è la parola di Dio. Compie la nostra santificazione, perché la santificazione è un frutto della parola e dello Spirito Santo. Vive al nostro posto, come è scritto in Galati capitolo 2, sopperendo alla nostra incapacità di vivere la vita cristiana. Pensate a che meraviglia e che gioia, ci pensavo stamattina, una cosa che mi è venuta così en passant, pensate che meraviglia e che gioia reciproca se la Chiesa fosse tutto, ognuno di noi, ogni membro della Chiesa fosse parola di Dio. Perché questo è lo scopo di Dio, farci diventare parola, come Cristo è venuto ed è incarnato, è diventato parola di Dio. Pensate che meraviglia se ognuno di noi fosse parola di Dio. Allora si verificherebbe quello che hanno detto, che ha detto l'Apostolo Giovanni, abbiamo potuto contemplare per un po' la gloria dell'unigenito da presso il Padre. E noi potremmo contemplare, non i vestiti del fratello, ma la parola di Dio in colui che ci sta di fianco. La Chiesa risuonerebbe di inni, di cantici e di salmi spirituali. Saremmo di edificazione gli uni per gli altri. Ma che meraviglia sarebbe guardare il fratello o la sorella che ci stanno accanti e di vedere la parola di Dio, di vedere l'opera di Dio che Dio ha fatto in lei o in lui. È qualcosa di straordinario, è qualcosa che io penso veramente che sia lo scopo per la Chiesa. Saremo un coro di lode, di cui dentro le mura si esploderebbero dalla lode che procederebbe dai nostri cuori. Perché noi tutti siamo ripieni della parola di Dio. È vero, a volte si viene anche vuoti e si torna a casa pieni. Ma guardiamoci per arrivare qui ripieni della parola di Dio, affinché queste mura, le potestà, mi piace moltissimo quei passaggi della scrittura dove dice le potestà furono scrollate. Il nome di Gesù Cristo può scrollare le potestà dei cieli, e se Egli viene a dimorare nei nostri cuori, veramente possiamo fare cose gloriose, possiamo essere gloriosi alla gloria del Signore. Perciò ogni volta che leggiamo la parola è un'occasione, ogni volta che meditiamo la parola è un'occasione, perché la scrittura, non lo leggo per motivi di tempo, parla della parabola del seminatore. E ogni volta che il Signore viene, ogni volta che udiamo la parola di Dio, ogni volta che leggiamo e meditiamo la parola di Dio, è un'occasione per noi. È un'occasione per noi, per la nostra crescita spirituale, per portare frutto alla gloria di Dio. Il seminatore viene, dice in Luca capitolo 8, versetti 11 a 15, se non ricordo male. Il seminatore viene, e viene per portare, per seminare la sua parola nei nostri cuori. Quei versetti diranno, il seme è la parola di Dio. E la parola di Dio viene, come qualsiasi persona di questo mondo semina e si aspetta il frutto. Così ogni volta che noi udiamo questa parola, o che meditiamo questa parola, il seminatore ha seminato la parola nel nostro cuore, perché si aspetta un frutto. E il frutto viene, se noi facciamo, accogliamo e riteniamo, ci deliziamo. Perché solo chi ama la parola ritiene la parola e si delizia di questa meravigliosa scrittura. Allora ci sono quattro condizioni in cui noi possiamo trovarci quando il seminatore viene. Sono quattro condizioni possibili del nostro cuore, dell'ultimo punto di questa mattina. Perché è un punto importante, anche se è tardi. E le condizioni sono quelle che leggiamo, dobbiamo leggere almeno la seconda parte, Luca 8 da 11 a 15, dove Gesù spiega il senso di questa parabola. Ora questo è il senso della parabola, il seme è la parola di Dio, quindi quando noi ascoltiamo, udiamo o leggiamo la parola di Dio, c'è un seme che Dio vuole seminare nel nostro cuore. E le condizioni del nostro cuore sono quelli che vengono ora. Quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuore loro, affinché non credano e non siano salvati. Quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice, credono per un tempo, e quando viene la prova si traggono indietro. Quello che è caduto fra le spine sono coloro che hanno udito, ma se ne vanno e restano soffocati dalle cure e dalle ricchezze e dai piaceri della vita, e non arrivano a maturità. E quel che è in buona terra sono coloro i quali, dopo aver udita la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Gesù ha spiegato questo passaggio per noi, vi esorto a leggere tutta questa parabola che comincia al versetto 4, se non ricordo male. Il soggetto è ogni parola che il Signore ci manda, quello è il seme, e a fianco di essa mettiamo la condizione del nostro cuore, ma non semplicemente il giorno in cui noi siamo stati salvati, ogni giorno che riceviamo la parola da parte del Signore. La condizione del nostro cuore può essere come quelli che erano nella strada, può essere una condizione di indurimento o di incredulità, può essere quella dell'emozione del momento, che subito siamo esaltati, ma poi al momento in cui veramente c'è da mostrare e tutto questo è stato recepito, ce ne andiamo. Può essere presa da altre cose, cioè come quelli che sono nei rovi, nelle spine. E tutte le cose che abbiamo da fare in questo mondo fanno sì che la parola non germogli, che il frutto non esca da quella terra. Oppure può esserci un cuore umile e contrito che accetta quella parola e la ritiene in un cuore desideroso di essa. La parola di Dio è per coloro che hanno il cuore rotto e lo spirito contrito. E come dice la Scrittura, tremano davanti alla sua parola. Ognuno di noi, non ho tempo di andare oltre, ma ognuno di noi può pensare a se stesso questa mattina, a questa parola e alle parole che il Signore gli ha rivolto durante la sua vita, e ce ne saranno certamente tante altre, se Dio vorrà, che il Signore ci darà giorno per giorno nella nostra meditazione personale. Qual è la condizione del nostro cuore davanti alla parola di Dio, davanti al seminatore che vuole seminare e si aspetta da noi un frutto? Possiamo comparare dove siamo leggendo Galati 5 da 16 a 26 per vedere dove siamo oggi, e veramente se desideriamo la santificazione come lo Spirito la desidera in noi, facciamo sì che la parola di Dio entri nei nostri cuori, sconvolga il nostro cuore e possa giudicare noi stessi. Che il Signore ci benedica.
Anche ragione, però se dobbiamo parlare di delizia bisogna che abbiamo un attimo di pazienza. Ha accennato adesso a un punto di sfuggita che mi sembra assolutamente fondamentale, per cui vi invito a considerare nel nostro cuore, darvi una risposta: qual è il peccato dell'uomo? Qual è? Rubare, fare, qual è il peccato? Allora, credo che dobbiamo considerare, se prendiamo la prima pagina della Bibbia, c'è la creazione, che parte da un punto in cui dice c'erano tenebre. Non la porto per lungo, state tranquilli. La terra era in forma e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. È quello che l'uomo ha definito a suo tempo caos. C'era un disordine. C'era un disordine. Quello che segue nel resto di questa pagina, in questa paginetta, è la successiva messa in ordine organizzata di tutto, a partire dalla luce, quindi no, non dalle ultime cosette. Va bene. Cioè Dio ha fatto l'ordine generale, coordinato, perfetto, funzionante, adatto a costituire nel suo assieme un contesto speciale che è la terra, questa che abitiamo, per noi. Va bene? Quello che noi abbiamo fatto è stato un'offesa, un affronto spaventoso, perché appena avuto la disponibilità, la possibilità di fare una scelta, abbiamo subito regalato al maligno, gli abbiamo messo in mano la possibilità di disfare l'ordine che Dio aveva fatto. Ma avete capito? Che poi questo ordine, che sembra adesso detto così un affare creativo, deve essere considerato negli effetti che ha avuto, che sono entrati in noi, in tutta la nostra umanità. Ma perché oggi vediamo che la terra non riesce più a stare in piedi, poveraccia? Dico poveraccia, ne vengono fuori da tutte le parti. di aspetti geologici, atmosferici, delle acque, delle temperature, giù dal cielo che arrivano tutto, la Bibbia dice che arriveranno delle grandine di 45 kg di peso di un granino. Insomma, perché noi abbiamo regalato, essendo un privilegiato particolare progetto che Dio ha fatto, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, questa brava creatura ha preso subito la strada e ha regalato il governo del disordine. L'offesa è quella lì essenzialmente, che poi abbia tante applicazioni morali, questo è un altro aspetto. Quindi la disobbedienza che ha permesso nel cuore dell'uomo di prendere questa decisione è stata però quella la decisione, disfare l'ordine. A opera di chi? Del maligno, che appartiene alla creazione precedente che si era ribellata e contro la quale, per la distruzione della quale, Dio ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Ma pensate che cosa abbiamo fatto.